Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
Oggi incominciamo con un'intervista ad Anna Maria Foli, studiosa di tradizioni e storia della Chiesa, che ha pubblicato per la casa editrice Terra Santa il volume dal titolo Grande storia dei giubilei. Le abbiamo chiesto di presentarcelo ed ecco cosa ci ha detto. Dottoressa Foli, giubileo, e naturalmente qui bisogna avere una grande esperienza, come ci ha dimostrato lei in questo suo splendido libro Grande storia dei giubilei. Ma veniamo subito a incominciare a capire la questione, per esempio il termine giubileo.
Eh sì, il termine giubileo affonda le sue radici addirittura nella tradizione ebraica. Viene citato nella Bibbia, in particolare nel Levitico, e indica un anno speciale, particolare, che si svolgeva ogni 50 anni, il cosiddetto anno sabbatico. In questo periodo, più utopistico che reale in realtà, gli schiavi venivano liberati, c'era la cancellazione di tutti i debiti e praticamente era un tempo in cui sulla terra doveva tornare la giustizia sociale, un'epoca di rinnovamento. Il termine deriva proprio da una parola ebraica, Jobel, che indicava il corno di ariete che veniva utilizzato e suonato proprio per indicare e annunciare l'inizio di questo anno speciale, di questo anno sabbatico. Poi con il passare dei secoli il concetto di giubileo è entrato anche nella tradizione cristiana e cattolica ed è così che nel 1300 Bonifacio VIII, il Papa Bonifacio VIII, tanto odiato da Dante, tra parentesi, istituì il primo giubileo cristiano ufficiale, un evento che però inizialmente era più che un'iniziativa del Papa, un'iniziativa popolare, era proprio la gente, erano i fedeli che volevano celebrare questo anno particolare che vedeva l'inizio di un nuovo secolo e quindi Bonifacio VIII si adattò alle richieste del popolo e indisse quindi il primo giubileo. Questo giubileo, definito anche anno santo, offriva ai pellegrini una grande opportunità, quello di ottenere l'indulgenza plenaria. Questo significa che un perdono totale delle pene temporali che vengono già perdonate con il sacramento della confessione, ma che comunque rimangono al fedele da scontare o in vita o in purgatorio, quindi un evento molto importante nella vita di un fedele.
Certo, poi appunto su Dante ci torneremo. Senta, Porta Santa, anche questo è un avvenimento che evidentemente importante all'inizio, ma importante, molto importante anche adesso.
E certo, sì, sicuramente l'apertura e anche la chiusura della Porta Santa sono due degli eventi più importanti del giubileo e anche quelli che sono forse ripresi maggiormente dalle televisioni di tutto il mondo e trasmesse e conosciute anche da tutti, non solo dai fedeli ma diciamo da tutti gli abitanti della terra. Ma si tratta di cerimonie molto fastose, molto particolari che seguono un rituale ben definito. Ma al di là di questo aspetto rituale, l'apertura e la chiusura della Porta Santa ha anche un grande significato simbolico. Quindi l'apertura indica naturalmente l'inizio ufficiale del giubileo, ma anche l'inizio di un cammino di conversione, cioè un cammino in cui il fedele è invitato a riconoscere i propri peccati e quindi affrontare un rinnovamento spirituale. Inoltre la porta, già come è indicato nel Vangelo, è il simbolo di Gesù stesso. Gesù è la porta attraverso il quale bisogna passare per accedere alla salvezza. È interessante però notare che la Porta Santa, che oggi è così collegata all'idea di giubileo, non era presente fin dall'inizio della storia del giubileo. Infatti la prima Porta Santa aperta a San Pietro risale al 1500, nel giubileo indetto da Alessandro VI, che apparteneva alla famiglia dei Borgia, e che stabilì appunto l'apertura di questa Porta Santa nella Basilica di San Pietro e stabilì anche tutto il cerimoniale che doveva essere seguito in occasione di questa cerimonia. All'epoca questa Porta Santa veniva murata, cioè richiusa completamente da alcuni mattoni, alla fine di ogni giubileo e quindi all'inizio del nuovo giubileo, il Papa batteva con un martelletto 3 colpi e poi in seguito gli operai abbattevano questo muro. Questa tradizione molto particolare è andata avanti per molti anni, addirittura fino al 1975, quando si verificò un piccolo incidente. All'epoca c'era Papa Paolo VI e nel momento in cui batté i 3 colpi di martello contro la porta caddero alcuni calcinacci e ci fu un momento di panico generale, perché ovviamente il giubileo a quell'epoca era già ripreso dalle televisioni di tutto il mondo. Fortunatamente non successe nulla, ma si decise da quel momento di non ricostruire più il muro, e quindi da allora il giubileo si apre semplicemente con l'apertura dei 2 battenti della Porta Santa.
Senta, torniamo a Dante e i personaggi illustri che ci sono passati. Ecco, Dante in particolare le diceva che non aveva in gran simpatia il Papa che l'aveva indetto. Ecco, ma mi affido a lei per capire meglio la questione.
Sì, non è sicuro che in realtà che Dante avesse partecipato realmente al giubileo del 300, abbiamo alcuni indizi però che ce lo fanno capire, probabilmente in quel periodo non era ancora così acerrimo nemico di Bonifacio VIII. Dante fa un'allusione al giubileo in un canto dell'inferno, in cui vede passare le anime dei dannati che seguono 2 percorsi diversi e creano quindi un po' un ingorgo, una specie di traffico, e in quel punto Dante ricorda la folla dei pellegrini che durante il giubileo si recavano, alcuni verso San Pietro mentre altri tornavano da San Pietro dopo la visita, e quindi paragona questa specie di traffico veramente antesignano a quel momento del giubileo. Quindi è un'immagine talmente vivida che fa pensare che veramente Dante avesse partecipato a questo evento, anche perché veramente i fedeli che si incontravano sul ponte di Castel Sant'Angelo veramente creavano dei grandi ingorghi fin dal primo giubileo e si verificavano anche molto spesso degli incidenti. E oltre a Dante partecipò a un giubileo anche il famoso poeta Petrarca nel 1350, anche qui le notizie sono un po' vaghe, sappiamo però che Petrarca apprezzò molto questo viaggio e quindi affermò quanto fosse importante un viaggio fisico ma soprattutto spirituale, cioè un viaggio fatto per ottenere dei benefici di tipo spirituale.
Senta, la scansione temporale si conta in 100 anni all'inizio, per cui molti non ne potevano godere di questo giubileo. Oggi la cosa si è un pochino più modificata.
Sì, esatto, inizialmente doveva essere la scansione di 100 anni, però già il Papa del secondo giubileo decise di ridurre questo spazio temporale a 50 anni, che però sembrava ancora troppo, perché in realtà all'epoca l'età media era molto bassa, per cui non tutte le generazioni avrebbero potuto partecipare a un giubileo. A un certo punto un Papa stabilì addirittura che l'intervallo doveva essere di 33 anni per ricordare l'età di Gesù, l'età in cui Gesù morì. Poi ci furono vari eventi, varie cose, finché nel 1475 si decise che la scansione doveva essere di 25 anni. Da allora, cioè dal 1475 a oggi, si sono svolti giubilei ogni 25 anni, quindi in modo abbastanza regolare. L'unica eccezione nel 1800 e nel 1850, in cui i giubilei non vennero celebrati affatto per questioni politiche.
Comunque anche qui giubilei ordinari e straordinari, per cui anche qui 25 anni possono subire qualche variazione.
Esatto, sì. Diciamo che ufficialmente il giubileo ordinario è quello che si svolge ogni 25 anni, però in questo intervallo possono svolgersi i cosiddetti giubilei straordinari, cioè al di fuori della normale cadenza, e sono eventi particolari che sono organizzati in occasione di determinati eventi o ricorrenze. È difficile anche stabilire quanti siano stati i giubilei straordinari nell'arco della storia dei giubilei. Alcuni studiosi addirittura dicono che siano stati 95, un numero veramente altissimo. Per esempio, molti papi, dopo che erano stati eletti, indicevano un giubileo straordinario per chiedere ai loro fedeli delle preghiere e una speciale protezione per il loro pontificato, ma nel corso degli anni ne furono indetti per vari motivi, per esempio nel XVII e XVIII secolo per chiedere protezione nella guerra contro i turchi, oppure per chiedere protezione per i principi cristiani o in particolari eventi come epidemie, terremoti o alluvioni. tra i giubilei straordinari forse più famosi, io ricorderei quello del 1983, indetto da Giovanni Paolo II, e sicuramente quello del 2015, il primo di Papa Francesco, il giubileo straordinario della misericordia.
Senta, ci sono ovviamente anche delle curiosità, ad esempio qualcosa di particolare successe nel 1650.
Sì, infatti questo giubileo è stato soprannominato il giubileo della papessa, un termine un po' particolare che spiegherò subito. Il papa all'epoca era Innocenzo X, un papa molto apprezzato, che decise subito di abolire quella pratica molto diffusa all'epoca di affidare gli incarichi principali a parenti e amici. In realtà era di salute cagionevole, per cui il potere, proprio il potere suo del Papa, andò nelle mani della cognata, Donna Olimpia. Era la cognata, quindi la vedova di uno dei fratelli del Papa. Questa donna era molto ambiziosa ma priva di scrupoli, e quindi fu lei a prendere in mano il governo pontificio e a ricevere, ed era lei stessa che riceveva gli ospiti a nome del Papa. Fu proprio Donna Olimpia a organizzare il giubileo, che poi non funzionò nemmeno tanto male, perché si servì dell'aiuto di dame patronesse che organizzarono molto bene anche l'accoglienza dei pellegrini. In realtà, appunto, la spregiudicatezza di Donna Olimpia divenne sempre più evidente, tanto che il popolo la soprannominò appunto la papessa. E fu così che il papa morì nella più assoluta povertà, e quindi dovette cedere proprio tutto il potere nelle mani di questa donna.
Per chiudere, anche se le cose da dire sono tante, ma in ogni caso magari possiamo anche risentirci più avanti. Il giubileo ha influenzato, direi forse, diverse cose, principalmente l'arte e la letteratura, lei ci dice nel suo libro.
Sì, insisterei anche in particolare sull'architettura, proprio perché i pellegrini che giungevano a Roma erano molto interessati a visitare i vari monumenti, le chiese, ma soprattutto ogni papa aveva interesse che il giubileo attirasse anche visitatori illustri, principi e governanti, perché per affermare proprio la propria autorità di fronte a questi governanti. Ed ecco che nel corso dei secoli i papi si erano molto impegnati per favorire la ricostruzione, la costruzione e il restauro dei monumenti di Roma, per rendere la città sempre più bella e manifestare così il proprio potere. E soprattutto durante il Rinascimento i papi videro proprio nel giubileo l'occasione per rendere Roma sempre più bella, e quindi invitare artisti, i migliori artisti del tempo, per collaborare a questa opera. E quindi in questo periodo furono restaurati i Palazzi Vaticani, fu decorata la Cappella Nicolina e anche realizzato il baldacchino che sovrasta ancora oggi l'altare maggiore di San Pietro. Contemporaneamente anche nella pittura il giubileo è stato rappresentato, i più importanti artisti che hanno rappresentato questi eventi sono stati sicuramente Giotto e Giorgio Vasari.
Anna Maria Foli, senta, noi le ringraziamo tantissimo di questa sua esposizione così sintetica, ma così direi completa, perlomeno su quello che volevamo sapere noi. Speriamo di risentirci e di riprendere un po' qualche pagina del suo libro La grande storia dei giubilei. Grazie intanto e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Seconda parte di Non solo cultura. Abbiamo con noi, come spesso succede, Daniela Pizzagalli, che ci presenterà un libro. Daniela, ormai la nostra trasmissione la sottotitoleremo Un libro alla volta.
Ma invece oggi direi che vorrei segnalare anche tanti libri, perché è un'occasione abbastanza, sì, consueta, nel senso che è annuale, ma un'occasione di cui io parlo tutti gli anni, perché è un bel evento culturale, il Festival I Boreali, che si svolge a Milano dal 14 al 16 febbraio. Vengono a Milano i grandi scrittori del nord, sono stati invitati da una casa editrice di cui io parlo spesso, la casa editrice Iperborea, perché si è specializzata proprio nei libri sul Grande Nord, e sono, direi, adesso poi immaginiamoci con tutti quei gialli svedesi, ormai siamo più abituati a questo tipo di letteratura scandinava, però allora veramente quando hanno cominciato, direi almeno una trentina d'anni fa, erano proprio solo loro, e quindi io penso che sia stata un'idea nuova e che ha fatto conoscere anche in Italia scrittori prima sconosciuti. Poi da qualche anno si svolge, ma non solo a Milano, anche in altre città d'Italia, è stato esportato il Festival I Boreali. Sono tre giorni, a Milano si svolgono al Teatro Franco Parenti, quello di via Pier Lombardo, e c'è di tutto, cioè ci sono i film, con i sottotitoli naturalmente, ci sono le lezioni di svedese, finlandese, ci sono gli aperitivi e gli spuntini con specialità nordiche, per cui è veramente un'esperienza molto completa, la musica naturalmente, anche band locali che vengono, per cui è appunto, come io dico, è un'esperienza che vale la pena di fare, e in particolare fra i grossi nomi che vengono quest'anno c'è Björn Larsson. Björn Larsson è uno dei romanzieri svedesi più noti anche da noi, perché ha avuto grande successo con i suoi libri di cui noi abbiamo sempre rigorosamente parlato. Ma questo che porta quest'anno è particolarmente strano. Non è un vero e proprio romanzo. Lo potremmo definire un memoir, ma non è solo un memoir. Vi dico il titolo: Filosofia minima di un pendolare incallito. Allora, Björn Larsson frequentato i traghetti, i treni, per molto tempo, e persino gli aerei da pendolare, nel senso che quando insegnava all'università in Danimarca, lui faceva sempre la spola fra la Svezia e la Danimarca, poi ha fatto anche la spola anche a Milano, nel senso che ha trovato una fidanzata milanese, e quindi ha fatto anche il pendolare aereo con Milano. Insomma, lui ha studiato un po' anche l'evolversi, diciamo, dei pendolari, vedendone i tic o anche vedendone le fatiche, perché c'è gente che passa veramente metà della sua vita sui treni, e ha parlato appunto anche di amicizie nate in questo modo. Quindi, diciamo, è un libro spiritoso, molto vario, perché appunto parla di sé, ma anche della gente che ha incontrato. Alcuni episodi più originali, tipo uno scrittore che io non avevo mai sentito nominare, che ha proprio scritto, lui scriveva mentre andava al lavoro, cioè ha sempre scritto da pendolare, quindi dei suoi romanzi, che dicono abbiano avuto anche successo, li ha scritti tutti in treno mentre andava al lavoro. Insomma, ci sono tanti tanti personaggi divertenti, e poi l'incontro con Björn Larsson, secondo me, sarà particolarmente gustoso, perché lui è molto spiritoso e riempie sempre le sale.
Ecco, Daniela, si può pensare che magari qualche lombardo, milanese o altro potrebbe scrivere proprio i suoi tragitti sul tram, e anche lì se ne incontrano.
Esatto, in metropolitana, che ormai è tutto il mondo, perché in metropolitana uno trova, certo, veramente tutto il mondo.
Di tutto, ecco, comunque è un po' cambiato dal tempo in cui non c'erano i telefonini, adesso sono tutti assorbiti da questi telefonini, ma comunque
anche vedere che cosa guardano, si capisce un po' lo spirito dei tempi. Se uno guarda telefonini altrui quando è seduto in metropolitana.
Daniela, grazie per questa volta e come sempre ci risentiamo per un altro libro più avanti.
Alla prossima, un saluto a tutti.
La nostra trasmissione Non Solo Cultura è giunta al termine. Noi ringraziamo gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e diamo appuntamento per il prossimo mercoledì 12 febbraio. A risentirci.